The Vietnam War, it's over.
Your job just begun.
A new HBO original limited series.
Welcome to the world of Spycraft. Strap in.
From executive producers Park Chan-wook and Robert Downey Jr.
What are you concealing?
Based on the Pulitzer Prize-winning novel by Viet Thanh Nguyen.
What if I told you that I was a communist spy?
How did you become this?
The Sympathizer, streaming April 14th on Max. Subscription required.
Allora, succede questo. Dopo circa 3 anni dall'apertura di Secondario Podcast, mi sono convinto, non ho idea del perché, ad aprire anche il profilo Instagram di Secondario Podcast. So che potrebbe non fregartene niente, potrebbe non interessarti minimamente, e la cosa ci sta alla grande, ma nel caso così non fosse, e nel caso tu non fossi tra le persone che già lo seguono, sappi che Secondario adesso si trova anche su Instagram. Ed è proprio da Instagram che parte questo nuovo format che sarà presente ogni tanto all'interno di Secondario Podcast. Chiediti Sara Dario è un format nel quale rispondo alle domande che ogni tanto chiedo di farmi attraverso il box domande di Instagram sul profilo Instagram, appunto. Questa è una cosa diversa, una cosa alternativa. Sono domande più brevi, più immediate, più istintive, e anche le risposte lo sono meno pensate, meno elaborate. Ecco, è una cosa più rapida, più da social, più da dinamica social. In questo episodio c'è una minima parte delle prime domande che ho ricevuto. Ci saranno altri momenti in futuro in cui chiederò di farmi delle domande tramite il box domande di Instagram, quindi se vuoi chiedermi delle cose aspetta quel momento su Instagram, oppure se hai una cosa da dirmi lunga mandami una mail. Ma veniamo al dunque e cominciamo con un po' di domande. Rosa scrive: come capire se ciò che sto studiando sia la cosa giusta per me? Allora Rosa, dipende da che cosa intendi per cosa giusta per me. Ti direi di provare a riflettere su questo. Studiare per te ha come unico fine quello di farti trovare un lavoro, oppure c'è anche dell'altro? Oppure studi anche per piacere di conoscere e di imparare, per qualcosa di molto più tuo che ti viene da dentro? No, perché spesso quando si pensa allo studio, no? Si pensa solo alle prospettive occupazionali e quindi si pensa allo stipendio collegato a quelle prospettive occupazionali. Spesso, secondo me, ci si scorda che invece studiare serve sempre e comunque, a prescindere da soldi e lavoro. Nel senso che studiare ha un'importanza in sé che va ben oltre quello che ti permette di ottenere in termini lavorativi e in termini economici. Se studi unicamente per trovare un lavoro migliore di quello che potresti trovare senza ottenere il pezzo di carta che studiare ti permette di ottenere, allora in quel caso potrebbe essere giusto studiare anche qualcosa che non ti appassiona poi così tanto, e non ci sarebbe niente di sbagliato secondo me nel fare questo. Se invece studiare lo vivi in maniera più romantica, cioè se non ti interessa studiare soltanto per trovare lavoro ma anche per arricchire la tua persona in termini non economici, allora in quel caso potrebbe essere giusto studiare qualcosa che ti piace veramente, che ti coinvolge, anche se non offre delle prospettive occupazionali così chiare e concrete come altri corsi di studio più spendibili nel mondo del lavoro fanno. Cioè alla fine è sempre lì che si gioca la partita. Studio qualcosa che mi piace oppure studio qualcosa che mi è utile per trovare un lavoro? Ci sono centinaia di migliaia di persone che si trovano davanti a questo bivio. È sempre quello il bivio. Ho ricevuto anche un sacco di mail nel corso del tempo con questa domanda. E secondo me non c'è una risposta universale. Non c'è mai una risposta universale a queste domande. Io non ci vedo niente di male in entrambe le posizioni, sia in quella più romantica sia in quella più strumentale. Sia nell'intendere lo studio come uno strumento per ottenere quel determinato lavoro che ti fa ottenere quel determinato stipendio, sia invece nell'intendere lo studio come qualcosa che ti arricchisce innanzitutto come persona, poi tutto il resto è soltanto una conseguenza. E qua, per continuare il discorso, chiamo in causa un'altra domanda. quella di Marta. Marta scrive: che cosa ne pensi della passione che non riesce ad essere tradotta in una professione? Era davvero una passione? Ecco, appunto, a proposito del bivio tra quello che ti piace e quello che invece ti conviene. Secondo me è molto sopravvalutata questa cosa del trasforma la tua passione in un lavoro e non lavorerai neanche un giorno della tua vita. E lo dico perché, per quanto mi riguarda, quando faccio quello che mi piace fare per lavoro, solitamente faccio il triplo della fatica rispetto a quando faccio qualcosa che invece non mi piace o mi piace meno. Poi magari alla fine sono molto più soddisfatto nel primo caso, questo è chiaro, ma non è che sia tutto rose e fiori. Insomma, non è detto che trasformare la propria passione in un lavoro sia sempre una cosa positiva. Anche perché se una cosa ti piace veramente, tendi molto spesso a finirci dentro con tutto te stesso o tutta te stessa. E non è per forza detto che finire dentro a quello che fai con tutto te stesso o tutta te stessa sia un bene. A volte si lavora molto meglio quando non si ha nessun legame con quello che si sta facendo, perché quando ci si mettono di mezzo le emozioni, le cose si complicano sempre abbastanza. A volte si lavora molto meglio quando non c'è nessun coinvolgimento emotivo, quando c'è prevalentemente distacco. Un po' come quando scrivi, no? Non è detto che per scrivere bene tu debba essere direttamente e pienamente coinvolto da quello che stai scrivendo. Anzi, secondo me il coinvolgimento può essere un ostacolo notevole. Rispondendo nello specifico a te, Marta, secondo me sì che una passione che non riesce ad essere tradotta in una professione è davvero una passione. E come se lo è davvero? Perché non dovrebbe esserlo? Mi verrebbe da dire che, da un certo punto di vista, è proprio una conferma del fatto che lo sia. Poi, se non si riesce a tradurre in professione perché è difficile da rendere monetizzabile, è un conto. Ci sono molte passioni che sono difficili da rendere monetizzabili, anche se comunque va detto che oggi, con tutti gli strumenti e le piattaforme che abbiamo a disposizione, è nettamente più facile farlo. Se invece non si riesce a tradurre la passione in una professione perché non si riesce ad accettare il compromesso che questa operazione comporta, quella è tutta un'altra storia, è tutto un altro conto. Non sono tutti disposti a mercificare la propria passione, a metterla sul mercato, a lavorarci. Per questo dico che potrebbe essere una conferma più che una smentita, la passione che non riesce ad essere trasformata in professione. Il brutto di lavorare con la propria passione, nonché quello che mi ha sempre spaventato e che tuttora mi spaventa di più, è proprio quel compromesso che inevitabilmente bisogna raggiungere tra esigenze del mercato ed esigenze personali, tra quello che vuoi dentro e quello che vogliono fuori, quello che ti chiedono gli altri. Che poi questo è il dilemma dei dilemmi in ambito artistico: me o mercato, mercato o me. Da una parte c'è quello che vende e dall'altra c'è quello che invece vuoi fare tu, e queste due cose molto raramente si sovrappongono, vengono a coincidere, solitamente una sovrasta l'altra. Raramente quello che l'artista vuole fare coincide con quello che il mercato chiede. Solo che nel momento in cui la tua passione è il tuo lavoro, non puoi fare finta che il mercato non esista. Cioè sì, puoi farlo, e sono coloro che di solito ammiro di più, quelli che lo fanno, quelli che se ne fregano altamente del mercato e vanno dritti per la loro strada. E non è mica una cosa facile, quella di resistere al canto delle sirene del pubblico. Che poi, vabbè, ora che ci penso, sto parlando di artisti, di arte, di cose prevalentemente creative, anche se in realtà il discorso non riguarda solo questo ambito. Però secondo me, in generale, a prescindere da ambito artistico o meno, dovremmo toglierci dalla testa questa cosa che trasformare la propria passione in una professione sia la chiave per un'esistenza serena e soddisfacente, perché non è per forza detto che sia così. Il lavoro che fai può tranquillamente non c'entrare niente di niente con la tua passione. Per qualcuno potrebbe essere fondamentale rispecchiarsi nel proprio lavoro, quindi rispecchiarsi in quello che studia, tornando alla domanda di Rosa. Per altri invece potrebbe non essere così importante. Il lavoro, più che un'occasione di realizzazione della propria persona, potrebbe soltanto essere inteso come uno strumento per avere dei soldi con cui mantenersi e magari dedicarsi alle proprie passioni in altri spazi, lontano dal mercato, senza alcun vincolo. Insomma, quello che voglio dire e ribadire è che non è obbligatorio trasformare la propria passione in un lavoro. Va bene lo stesso. Andiamo avanti con le domande.
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
Marika scrive: qual è secondo te il gesto che potrebbe far sfogare una persona il più possibile? Allora Marika, se ti dovessi rispondere sinceramente, ti dovrei rispondere offrendoti una brutta immagine. Vuoi una brutta immagine? Vado con la risposta sincera. Vuoi una bella menzogna o una brutta verità? Dai vabbè, vado con la brutta verità, che tanto siamo tra amici. Allora, se ci sono degli animalisti all'ascolto, consiglio di sospendere l'ascolto, anche se non credo che questo sia un podcast frequentato da animalisti. Non lo so, non ci sarebbe niente di male nel caso. Sappi comunque che tu sia un animalista o meno, che comunque non lo farei mai e che non vorrei mai che qualcuno facesse quello che sto per dire. Mi dissocio dai miei stessi pensieri, ok? Il gesto che potrebbe far sfogare una persona il più possibile, per me, è prendere a cazzotti una mucca urlando come un indemoniato. Ma ripeto, mi dissocio totalmente da questa cosa. E mi raccomando, Marika, non farlo, non prendere esempio. È una fantasia. È che mi hai chiesto qual è il gesto che potrebbe. Secondo me questo potrebbe. Cioè, è una fantasia totale, una follia. Prendere a cazzotti una mucca urlando come un indemoniato. Non lo dire in giro. Mi raccomando, non lo dire in giro. Che resti tra noi. Andiamo avanti, per favore, che è meglio. Stefania scrive: meglio soli che mal accompagnati? Ha senso? La solitudine stanca a un certo punto. Meglio soli che mal accompagnati, cara Stefania, in termini assoluti, secondo me, non ha nessun senso. Praticamente non c'è niente di quel che si dice che abbia senso in termini assoluti, e questa cosa l'ho già detta varie volte all'interno degli episodi del podcast. Di sicuro, in certi casi, è meglio soli che mal accompagnati, ma in altri casi questa regola non vale. Secondo me la regola vale soprattutto quando, dopo aver trascorso molto tempo con una o più persone, ti rendi conto che ti stai facendo del male, che c'è del tossico in quella relazione, ma del tossico vero. A quel punto sì che meglio soli che mal accompagnati, certo, perché a quel punto il gioco non vale la candela, non ne vale proprio la pena. La regola del meglio soli che mal accompagnati, però, non vale, secondo me, quando diventa un alibi. Un alibi per smettere di frequentare le altre persone e chiudersi in se stessi, perché tanto con le altre persone non mi ci trovo mai bene, quindi tanto vale starsene da soli, chi me lo fa fare, chi si è visto, si è visto. Meglio soli che mal accompagnati non deve essere un alibi, ma deve essere un promemoria. Un promemoria per ricordarsi che nessuno è obbligato a stare con nessuno. Anche se ci conosce da un sacco di tempo, Anzi, soprattutto quando ci si conosce da un sacco di tempo, che i rapporti di lunga data sono sempre più difficili da interrompere, anche quando fanno del male. Perché alla lunga ci si abitua anche a stare male. È molto più semplice abituarsi a stare male che a stare bene. E quando stai male con qualcuno si innesca un meccanismo contorto tale per cui nel giro di niente arrivi a sentirti colpevole anche quando non hai nessuna colpa. Soffri e ti senti pure in colpa. Sono quelli i rapporti più difficili da interrompere, quelli dove arrivi a sentirti colpevole anche quando non hai nessuna colpa, perché la persona o le persone con cui stai te lo fanno credere. Sono quelli i rapporti in cui meglio soli che mal accompagnati, senza ombra di dubbio. In generale, secondo me, questa regola vale quando non c'è veramente più niente da fare, quando proprio non ci si trova, quando proprio stare insieme non porta da nessuna parte, quando proprio il rapporto è degradato fino all'irrecuperabile ed è come cercare di rianimare un morto. Altrimenti, negli altri casi, stare con chi non ti va particolarmente a genio è una preziosissima occasione di crescita personale. Poi vabbè, il confine tra occasione di crescita e fonte di malessere non è affatto semplice da tracciare, lo so molto bene. Quando si parla di rapporti interpersonali non ci sono regole e probabilmente la cosa migliore da fare è affidarsi alle proprie sensazioni. Se ti senti di restare, resta. Se ti senti di andartene, vai. L'importante è non trasformare, a mio avviso, quel meglio soli che malaccompagnati in una sorta di mantra, che poi si corre pure il rischio di diventare iperselettivi, tipo dei perfezionisti delle relazioni, che alla prima incongruenza con l'altro mollano il colpo, oppure che non ci provano neanche. E qua mi collego giusto alla domanda di Alessandra. Alessandra scrive: sono troppo selettiva in amore? Può essere una forma di paura a cercare i difetti nelle persone? Non so se tu sia troppo selettiva in amore, però avere una tendenza a cercare i difetti nelle altre persone di solito è indice di perfezionismo, che non è per forza disfunzionale e patologico, eh? Non ha per forza un'accezione negativa e basta. Voler scegliere consapevolmente con chi frequentarsi senza pescare nel mucchio, sperando prima o poi di trovare la persona giusta, non significa essere iperselettivi o perfezionisti patologici, eh? Certo, se il fatto di andare a caccia dei difetti nelle persone ti sta impedendo anche soltanto di dare delle chance a qualcuno per vedere che cosa succede, se la ricerca del difetto prevale sulla ricerca dei punti di contatto impedendo di notarli, allora ecco, in quel caso potrebbe esserci qualcosa che non va. È l'estremizzazione del meglio soli che mal accompagnati che dicevo prima, questa. Meglio soli perché tanto gli altri sono pieni zeppi di difetti sui quali non riesco a non soffermarmi e quindi basta. No, non va bene così. Il perfezionismo è quasi sempre un meccanismo di difesa da qualcosa. È quasi sempre una strategia che viene messa in atto per proteggersi. Spoiler: è una strategia che non funziona, perché serve ad aggirare il problema reale anziché a risolverlo. Per esempio, nel tuo caso, Alessandra, anche se non ho idea di quanto la tua selettività sia marcata al punto da poter essere definita iperselettività, come hai detto tu, andare a cercare i difetti delle persone, che già è diverso dal notarli e basta, perché andare a cercarli presuppone un'intenzionalità, potrebbe essere una risposta strategica all'ansia che uno o più aspetti delle relazioni sentimentali ti provoca, e fissare degli standard rigidi ed elevati diventa una sorta di scusa per evitare di affrontare quell'ansia e parallelamente legittimarla, del tipo: non è la mia ansia il problema sono gli altri che hanno questi difetti sui quali non posso in alcun modo soprassedere. È così che funzioniamo. Quando qualcosa non va, scattano in noi dei meccanismi di difesa, ma non è che ci aiutano a risolvere quel che non va, anzi di solito ci aiutano ad evitare quello che non va. Tornando sul cercare ossessivamente i difetti nelle persone, in questo caso potrebbe essere un perfezionismo che risponde più che a una paura all'incapacità di accettare i propri difetti. Mi tengo alla larga da te perché mi devo tenere alla larga da me, in pratica. Potrebbe essere. Comunque, a proposito di questo, un po' di tempo fa mi è capitato di ascoltare un podcast che mi è piaciuto molto, che si chiama Mi dica tutto. È un'audioserie di 9 puntate dove praticamente c'è una psicologa che fa dei colloqui con i suoi pazienti. È fiction, eh? No, in realtà non sono colloqui veri. Credo che sia disponibile soltanto su Storytel, se non mi sbaglio. Comunque, la cosa interessante è che uno di questi pazienti è un uomo che esce con delle ragazze, sembra sempre che sia la volta buona, poi però puntualmente inizia a tirare fuori tutta una serie di difetti che trova, che il più delle volte sono completamente assurdi, cioè che non sono nemmeno considerabili difetti, cioè sono difetti soltanto per lui, tipo, che ne so, mette le scarpe bianche, io non posso uscire con una persona che mette le scarpe bianche, robe di questo genere, robe assurde. Vabbè, insomma, mi hai fatto venire in mente questa audioserie, Mi dica tutto, te la consiglio perché intrattiene molto ed è molto fatta bene. E poi ascoltandola si possono anche imparare delle cose sui colloqui con gli psicologi, oltre che sui problemi che vengono affrontati in questi colloqui, chiaramente. Molto, molto carina, te la consiglio.
Families have a lot going on. Let Ollie help manage the mental load with new cognitive health supplements for everyone 4 and up, like delicious Lolly Focus Pops or Lolly Mellow Pops for kids. And for parents, try 3 new Brainy Chews to help you focus, chill out, or get energized. Find these cognitive health buddies for the whole fam at Ollie.com. That's Olly.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.
Non sono Maria Chiara chiede: riuscirò mai ad avere il coraggio di abbandonare tutte le persone tossiche della mia vita una volta per tutte? Sì, certo, non sono Maria Chiara che lo avrai, però non ti serve che sia io a dirtelo. Io ti posso dire che prima ti dovresti assicurare che siano veramente persone tossiche. Nel senso, non confondere il tossico con il mal gestito, mi raccomando. Perché esattamente come esistono le relazioni tossiche, e ce ne sono tante, esistono anche le relazioni mal gestite, e ce ne sono tantissime. E poi ci sono quelle anche mal gestite per tantissimo tempo che diventano tossiche. Secondo me esistono dei punti di non ritorno, come già detto poi anche prima, dei punti che una volta che li hai raggiunti, l'unica cosa che puoi fare è levare le tende il prima possibile, scappare. Ma esistono anche dei rapporti che sono proprio amministrati male, che alla fine, se ci pensi, i rapporti tra esseri umani sono per il 60% più o meno una questione di sentimenti e per il restante 40% una questione di politica. Non ci si può solo voler bene, apprezzarsi, stimarsi e piacersi, bisogna anche gestirsi, che poi è la parte più faticosa e meno spontanea forse, ma non per questo è una parte meno importante, anzi molto probabilmente con il passare del tempo diventa la parte fondamentale. Alla fine è sempre così, le parti faticose e meno spontanee sono sempre le parti determinanti nelle cose. C'entra sempre la politica nelle relazioni. Quindi ecco, secondo me il coraggio di abbandonare le persone tossiche dalla propria vita lo si trova. E se non lo si trova, si arriva a trovarlo quando si raggiunge il limite. Però prima chiediti se si può fare qualcosa a livello politico, se si possono scomodare le diplomazie. Dico prima di darci un taglio netto una volta per tutte. Che poi non è vietato abbandonarsi non per sempre ma per molto, per un po' di tempo, per quel che serve a ritrovarsi poi un giorno cambiati, migliorati, persone diverse, ma lì chiaramente dipende dai livelli di tossicità del tutto. Certe persone sicuramente è meglio perderle che trovarle, con altre magari invece ci si può anche lavorare su un po' meglio. Valuta tu questo. Ultima domanda di questo chiediti sarà Dario, nome troppo difficile da leggere, scrive: come faccio a non odiare qualcuno che mi ha lasciato dopo 5 anni insieme? Allora, è molto semplice, vai in montagna, trova una mucca e riempila di cazzo. No, scherzo, dai, non è vero, seriamente. L'odio è una brutta bestia, lo sappiamo tutti. Sarai circondata poi da gente che ti dice: l'odio non ti serve, guarda avanti, lasciati il passato alle spalle, il rancore non porta da nessuna parte. Tutte queste belle cose qui. Ecco, io non ti dico questo, io ti dico: tienitelo tutto quell'odio, odia come non hai mai odiato prima. Non esiste un modo per non odiare qualcuno, se lo odi, lo odi, punto. Specialmente se quel qualcuno ti ha lasciato dopo 5 anni insieme. E che cazzo devi fare, essergli grato, complimentarti? Offrirgli una cena? Fargli cupcake? Eh no, se lo odi, punto. Lo devi odiare finché non ti passa la voglia di odiarlo. Scusami, ma pensaci un attimo, ma perché non dovresti farlo? Perché dovresti sforzarti di non odiarlo? Dove sta il vantaggio? Ok che non è bello odiare qualcuno, però ostacolare il sentimento non funziona. Anzi, funziona, ma funziona nella direzione opposta, nel senso che lo amplifica anziché sedarlo. Cioè, se per non odiare cerchi di non odiare, finisce che odi il doppio. E a proposito di odio, ho dovuto interrompere la registrazione perché hanno suonato alla porta dei miei vicini. Mentre registro c'è sempre qualcuno che suona alla porta dei miei vicini, è proprio scritto. Comunque, quello che ti consiglio è: stampa una foto di quello o di quella che ti ha lasciato dopo 5 anni insieme e sputaci sopra. Capito? Non ci interessa chi ha ragione o chi ha torto, non è una questione di torto o di ragione, ci interessa che provi odio. Fatti fare un cartonato in dimensioni reali della sua persona e riempilo di botte. Insultalo, insultala ad alta voce in qualsiasi situazione tu sia, non importa. Che ne so, sei al supermercato che stai scegliendo che confezione di biscotti comprare? Bene, a un certo punto ti giri e vaffanculo, così, a caso, capito? Sfogati. Odia, odia che poi ci si stanca anche di odiare. Odia che ti passa. Trattenersi non fa altro che rallentare il processo di smaltimento rifiuti. E con questo ho finito, ed è finito anche il primo episodio di Chiedi e ti sarà Dario. Ce ne saranno altri nei quali continuerò a rispondere alle domande che mi sono arrivate la prima volta che ho chiesto di farmele sul profilo Instagram di Secondario, così come ci saranno altre volte in cui chiederò sul profilo Instagram di farmi delle domande. Quindi se ti interessa chiedermi qualcosa, vai su Instagram, cerca Secondario, segui e aspetta, aspetta. Siate liberi.
Cosa significa muoversi liberamente? Scoprire le infinite possibilità e superare i propri limiti. Lasciati ispirare da Muoversi liberamente. Tante storie raccontate da Kuwait, ora disponibili sulle piattaforme podcast.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.